Buongiorno a tutti. Tutti noi conosciamo il detto predicare bene e razzolare male, giusto? C'è qualcuno che non lo conosce? Non mai sentito parlare? Molto bene. Sembra che sia un detto toscano. E non sono riuscito a trovare le origini di questo detto e perché si dica proprio così, perché si parla di qualcosa di umano, no? Predicare, oppure ecco, se pensiamo ai coloro che parlano comunque verso una platea, e poi razzolare è qualcosa che fa la gallina, il gallo, e anche ruspare si dice, che è quella cercare con le zampette qualcosa da mangiare, quindi non si capisce perché si sia accostato queste due cose, però si usa e si capisce il significato. Quindi si parla di religione, si parla di predicare appunto, ma anche in politica, no? I comizi che si fanno, quello che sale da una specie di pulpito e parla a una platea, e lì sono tutti pronti a puntare il dito. Ci sono in politica, in modo particolare, non si passa giorno dove c'è qualcuno, generalmente all'opposizione, che deve sempre puntare il dito, il bastian contrario a qualsiasi cosa si dice, lo fanno proprio di mestiere. E a volte anche noi, in qualche maniera, anche se non siamo predicatori, se non siamo politici, possiamo predicare bene e razzolare male, cioè dire di fare qualcosa e poi facciamo tutt'altro, anche al lavoro ad esempio, no? Diciamo di saper fare qualcosa, magari per passare un colloquio di lavoro, diciamo sì, io so fare tutto, so fare quello, so fare quell'altro, poi al dunque ti rendi conto che non era quello che avevi detto di fare. E a proposito di lavoro, non so quanti di voi conoscono questo film, La Locandina, almeno di questo film, un po' datato, primi anni 60 credo, lo sport preferito dall'uomo, ed è un film abbastanza spassoso, una commedia americana dove troviamo un affascinante Rock Hudson che veste il ruolo di un venditore di articoli sportivi ed è specializzato nella pesca. Lui conosce tutto sulla pesca e è un grande venditore e quindi è ben tenuto in considerazione da parte del datore di lavoro. Peccato che il protagonista non abbia mai pescato. Anzi, ha proprio una riluttanza proprio eccessiva verso il pesce, gli fa proprio ribrezzo. Il datore di lavoro, però, non è a conoscenza di questo e lo manda ad una gara sportiva a pescare. E lui, l'autore, il protagonista, per non deludere il datore di lavoro e perdere il posto di lavoro, ci va e in qualche modo, un po' rocambolesco, riesce anche a pescare. Una serie di vicissitudini abbastanza divertenti e alla fine poi dovrà dire che effettivamente lui non è un pescatore. Però nel frattempo lui aveva scritto anche un manuale. Prima di andare a questa gara, mi sono dimenticato di lui, aveva scritto anche un manuale di pesca. Ecco perché era molto famoso, insomma, in quell'ambito. Però non aveva mai pescato. Comunque, vogliamo tornare alla nostra parola di Dio. Al capitolo 5, siamo arrivati a versetti 19 e 20 del capitolo 5 del Vangelo di Matteo, che così dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ho intitolato questo messaggio Predicare bene e razzolare bene. E vediamo qui un'immagine, poi alla fine del messaggio capirete perché ho scelto questa immagine. Quindi abbiamo il titolo e abbiamo tre punti: razzolare bene, male, predicare bene e un paragone eccellente. Vediamo che questo brano che abbiamo appena letto è collegato al precedente e vuole essere il preambolo per i versi successivi che possiamo leggere nel Vangelo. Questo è quello che compone il Sermone sul Monte. Vediamo successivamente, infatti, espressioni del tipo fu detto, avete sentito, ma io vi dico, come il Signore Gesù vuole spiegare. A significare che il Signore Gesù vuole dare uno spessore diverso alla legge. Lo vedremo tra un po'. Intanto passiamo al primo punto, razzolare male. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. La volta scorsa con Tonino, se vi ricordate, abbiamo parlato di tradizioni, che è un modo un po' di stravolgere le regole, la legge, o meglio il significato originario di qualcosa che era vero. Abbiamo visto come Gesù ha messo enfasi sulla legge che lui stava compiendo, stava adempiendo, stava portando avanti quelle promesse che Dio aveva promulgato attraverso i profeti e che possiamo leggere nei libri dell'Antico Testamento, no? Per Gesù abbiamo visto che era importante ogni parte della legge, quindi nella sua totalità, nella sua interezza, così come era stata data. Infatti il problema che era in corso con la tradizione è che si era proprio perso il significato della legge. Si era fatto una graduatoria di comandamenti, più importante, meno importante, o comunque una differenziazione fino quasi a stravolgerli e a tralasciarli al proprio uso e consumo. E guardate un po', né più né meno quello che succede oggi, con le religioni istituzionalizzate, qualunque esse siano. Si parte da un testo sacro, un testo biblico forse, e via via si arriva all'interesse personale dell'uomo. Si cerca di accontentare un po' tutti, no? Come si dice, una botta al cerchio e una alla botte. Botte. Botta al cerchio e una botte. Sì. Stamattina parliamo un po' di proverbi. Ecco perché Gesù critica questa graduatoria. Coloro che definiscono questi comandamenti minimi, insignificanti, no? Quasi che si possono trascurare, anche perché tutto sommato che se si trasgrediscono non è un grosso problema, no? C'è tanto, ci sono quelli più importanti da considerare, questi minimi lasciamoli stare, non è importante. Ma chi l'ha deciso? Chi decide quali comandamenti sono più importanti e quali meno importanti? Chi si arroga questa autorità? Per questo Gesù dice che chi li fa e li insegna, insegna questa cosa, è considerato minimo nel regno dei cieli. Nel regno dei cieli, quindi vuol dire che sono salvati. Ma Gesù qui sta considerando la sua graduatoria, il suo giudizio, il suo metro di paragone, quella valida. Quella che metterà in pratica, questa rotatoria che lui metterà in pratica assegnando minimi riconoscimenti o premi, proprio perché non si è stati fedeli a tutta la parola, tutta la legge. Leggiamo cosa dice in merito l'Apostolo Paolo, vediamo uno dei versi, ma ce ne sono diversi, in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 8, ora colui che pianta e colui che annaffia sono la medesima cosa, Dio. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Passiamo quindi al secondo punto, predicare bene. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Qui invece si parla del contrario. Chi considera ogni parte della legge, anche quei comandamenti considerati minimi dagli uomini, avrà un gran riconoscimento, un gran premio nei cieli. Perché sarà stato fedele, perché non si è risparmiato di seguire ogni parte della legge e non si è messo a giudicare quello che trova scritto nella parola di Dio, se deve seguirlo, se non deve seguirlo, se vale la pena o non vale la pena. Non ha fatto questi giudizi. Per fede ha accettato ogni cosa che è scritto e si è limitato magari a comprendere laddove poteva, ma soprattutto ad obbedire ed accettare ogni cosa per fede. Ecco quello che ha fatto. Perché dico questo? Perché a volte è facile obbedire a volte non è facile obbedire tutto per filo e per segno, quello che ci viene ordinato di fare, no? Già da bambini sperimentiamo questo. quando i nostri genitori ci dicevano di fare cose che non comprendevamo, e magari un po' per obbedienza, un po' per fiducia, un po' perché eravamo costretti, lo facevamo. Perché magari, ecco, non si capisce, perché magari non va, perché va contro i propri nostri interessi, no? La nostra propria volontà. È per questo che l'ubbidienza vale più di ogni altra cosa, più del sacrificio, no? Come troviamo scritto in 1 Samuele 15:22, Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più del grasso dei montoni. Allora dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci, colui che ci conosce e che sa quali sono le nostre difficoltà. E che umanamente parlando non possiamo portare avanti tutto da soli. Abbiamo i nostri impedimenti, abbiamo le nostre difficoltà, ma siamo stati rigenerati proprio per questo, per portare avanti la sua volontà così come lui l'ha emanata, l'ha promulgata dalla parola di Dio, né più né meno. Anche perché è a noi che si sta rivolgendo. Nel monte lì era i discepoli, era una moltitudine di gente a cui stava parlando, ricordiamo un po' il contesto, ma sta parlando a noi. Ancora stamattina, e lui sa quello che possiamo o non possiamo fare. E allora, oltre a obbedire in modo diligente questi comandamenti, si possono anche insegnare, perché siamo coerenti in questo modo. Solo così siamo coerenti e possiamo farlo. A volte non servono tante parole, basta un esempio per chi crede e una testimonianza per chi non crede. Così passiamo al terzo punto, un paragone eccellente. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Qual era la realtà, la situazione al tempo di Gesù? Cosa temevano i religiosi quando hanno sentito parlare questo figlio di falegname che non aveva natali nobili, nessuno lo conosceva, che non ha fatto la scuola biblica? Ma che stava avendo un sempre più grande seguito. C'erano delle folle che lo seguivano. Allora questi scribi e farisei cominciarono un attimino un po' a preoccuparsi di chi era questo. E Gesù, come profeta, non sperimenta per prima questa situazione di non essere compreso, di non essere accettato, anzi, di essere criticato, di essere osteggiato, accusato. E senza andare troppo avanti, troppo indietro nel tempo, per quanto riguarda il testo biblico, troviamo Giovanni Battista. Qual è stata la sua sorte per aver detto la verità? È stato ucciso. È stato ucciso perché ha criticato che cosa? L'ipocrisia, l'incoerenza. E quindi già aveva sperimentato questo. Quindi Gesù non poteva non prendere come esempio negativo questi religiosi del tempo, gli scribi e i farisei, appunto, ce li aveva proprio lì davanti. Siamo sempre lì pronti a controbattere, a disquisire con qualsiasi cosa. Era proprio il classico esempio di ipocrisia, di incoerenza. E qual era il problema di queste persone? Come fa il Signore Gesù a dire che si doveva superare la giustizia quando questi uomini si distinguevano proprio per il loro zelo nel seguire la loro legge ormai? Erano così ligi, irreprensibili, no? Nessuno poteva dirgli niente. A parte c'era anche una certa paura, ma soprattutto perché loro esternamente erano irreprensibili. Ad esempio, per quanto riguarda la decima, no? Cosa leggiamo per quanto riguarda questo problema? Leggiamo sempre nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23, versetto 23: guai a voi, qui il Signore Gesù che parla, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. E quindi qual era la cosa da criticare? Che c'erano cose più importanti che seguire minuziosamente certe regole senza considerare il significato più importante della legge stessa. E cioè l'atteggiamento con cui si doveva seguire. Qui dice giudizio, misericordia, fede, questo sfumava, questo non c'era. E questa mancanza che veniva criticata nei confronti di queste persone. Quando il Signore dice che è venuto ad adempiere la legge, abbiamo visto anche la volta scorsa, non vuol dire che, come molti pensano, che ormai la legge non ci tocca più. Leggiamo in Romani, capitolo 6, versi 14 e 15. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. Che siamo sotto la grazia e non è sotto la legge? È vero. Abbiamo appena letto. E ci riempiamo la bocca con questa constatazione che ci appartiene. Come per dire, ormai non siamo più condannati dalla legge. E anche questo è vero. Ma, come dice l'Apostolo Paolo, questo non ci autorizza a peccare. Ok? E poi c'è un altro lato della medaglia che dobbiamo fare molta attenzione. Perché da adesso in poi, da questo brano in poi che stiamo leggendo questa mattina, nei versi successivi, Gesù si dimostra più esigente per quanto riguarda la legge da seguire. Quindi non seguire semplicemente, tra virgolette, la legge, ma andare oltre. Perché non solo vuole che seguiamo i comandamenti con i fatti, con le azioni, ok? Ma anche nel pensiero, nella predisposizione, in una sola parola nel cuore. Vi vuole che noi seguiamo questa legge col cuore, in piena coscienza, in piena partecipazione. Il Signore non si limita a guardare i fatti che ognuno può vedere, che tutti possono giudicare in certo senso, ma Lui guarda il cuore, che pochi, anzi direi nessuno, può guardare. Ecco che condanna, perché condanna gli scribi farisei. Li chiama sepolcri imbiancati, ricordate, altrove usa questa espressione, perché attengono solo alla facciata, ma il loro cuore è lontano da Dio e dalla sua legge, nella forma originaria, come Lui voleva intendere e far seguire e rispettare nel modo giusto. Si parla di giustizia in questo verso, di quale giustizia si parla allora? Leggiamo uno dei passi che parla di questo tipo di giustizia, ripeto, ce ne sono tanti. Ho scelto questo in particolare, in Seconda Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E questa giustizia del Vangelo, che è venuta a far parte del nato di nuovo, del convertito, di colui che è già figlio di Dio, che è già beato, di quelle beatitudini che possiamo leggere all'inizio di questo capitolo e che abbiamo visto insieme le scorse settimane, no? Quando abbiamo parlato delle beatitudini, ricordate? Che era proprio la situazione del credente, è la situazione del credente. Quindi questa giustizia in contrapposizione alla giustizia che si erano costruiti questi farisei, scribi. Una giustizia artefatta, fatta proprio a dovere, costruita a tavolino, no? Con quelle regole e regolette che stanno rispettando. E quindi la giustizia interiore è quella che vale, non quella esteriore. La giustizia che riguarda il cuore, quindi, non le azioni che si fanno solo per farsi vedere. Questo è un monito per tutti noi. Un monito per tutti noi. Per me per primo. Di fare qualcosa per farsi vedere. Fare attenzione a questo. E ora viene l'aspetto più drammatico della questione. In questo stesso versetto, quante verità, che spessore, che solo il Signore Gesù poteva fornire. Qui non si parla di distinzioni, di riconoscimenti, di premi, che tutti i salvati riceveranno comunque nei cieli, che più che meno l'abbiamo detto, ma di una distinzione di accesso al Regno dei Cieli. In base alla giustizia che ti caratterizza, entrerai o meno nel Regno dei Cieli. Ripeto, in base alla giustizia che è venuta a far parte della tua vita, sarai salvato o no? Questa è la grande distinzione che adesso Gesù sta facendo, questa parte del verso. Per cosa ti conoscono i tuoi amici, i tuoi parenti, i membri anche della comunità che frequenti? Perché sei una brava persona? Perché fai opere caritatevoli? Perché sei ligio al dovere? irreprensibile, perché partecipi alle riunioni della Chiesa e ogni tanto fai qualche servizio nella Chiesa, ti fai vedere anche in quel senso, o magari perché metti la tua offerta nel cestino delle offerte quando passa durante il culto. Per cosa ti ricordano le persone? Il tuo cuore dov'è? Il tuo cuore com'è? Com'è il tuo rapporto personale con il Creatore? Quando sei a casa, da solo, o comunque quando nessuno ti guarda, nessuno ti può giudicare. Forse magari tieni più ad una buona reputazione verso il mondo piuttosto che con Dio. Leggiamo in Matteo, qualche verso più avanti del brano che stiamo vedendo stamattina, capitolo 6, primi due versi. Guardatevi a praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. In questi versi, come nel brano che stiamo vedendo stamattina, si parla di premi in due contesti diversi, in cielo e in terra, gli uomini. Si parla quindi di riconoscimenti, ma capite bene che differenza c'è tra l'uno e l'altro, l'importanza che si dà a uno e l'importanza che si dà all'altro. Quale stiamo considerando ora? Quale stai considerando te? Io? A quale premio stai ambendo? Quello che ti interessa di più di portare avanti? A che ti stai paragonando? Magari ti guardi intorno e ti convinci che tutto sommato sei molto meglio di molti altri. Prima abbiamo visto un paragone che a ragione poteva fare soltanto il Signore Gesù, cioè quello verso gli scribi e farisei, no? Ora vediamo un altro tipo di paragone che possiamo fare noi. Leggiamo un brano che si trova in Luca, capitolo 18, versetti da 9 a 14, così dice: disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Sapete tutti che cos'è questo, no? Normalissimo specchio che si usa nella toiletta. E quante volte di specchi al giorno? Magari la mattina, quando ti fai la barba o quando ti trucchi per le donne. Hai il coraggio di vederti, tranne qualche masochista, qualche no, uno che si chiede chissà chi, hai il coraggio di vederti qualche volta in più allo specchio durante il giorno per vederti esattamente come sei fatto? Allora cominci a vedere delle differenze, dei problemi, qualche ruga, magari chi c'ha qualche età, un po' qualche anno in più, e magari dico: vabbè, più o meno va bene. Quindi con lo specchio vedi chi sei. Ma c'è un altro specchio che riguarda l'anima, la parola di Dio. Quante volte ti specchi qua dentro? Quante volte ti metti a paragone con questo per vedere dentro come sei fatto? Quando gli altri non ti vedono, quando lo sei soltanto tu e Dio. Dio ha dato se stesso come esempio con il Signore Gesù, mandando sulla terra le fattezze di uomo, facendo un'opera che abbiamo ancora ricordato questa mattina, e gli insegnamenti che diciamo, che promulghiamo da parte sua, partendo dalla parola di Dio. È a Lui che dobbiamo in qualche modo paragonarci. È con Lui che dobbiamo fare i nostri confronti. È lì che casca l'asino, perché il Signore era senza veli, non doveva nulla da nascondere, si è presentato così com'era, come il Figlio di Dio. Allora, tornando all'esempio del film di cui abbiamo parlato all'inizio del messaggio, impariamo a pescare prima di scrivere manuali. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché Tu hai dato l'esempio e noi possiamo attingere alla Tua parola per imparare grandi cose da Te. Ed è difficile, lo sappiamo, ma lo sapevi anche Tu, Signore, lo sai ancora Tu, molto più di noi, da dove abbiamo le nostre difficoltà. Aiutaci, Signore. Non vogliamo essere come gli scribi e i farisei, perché sono esempi negativi che non vogliamo seguire. Vogliamo guardare il cuore com'è davanti a Te. E a volte, ecco, magari ci esponiamo sbagliando, facendo degli errori, delle gaffe, delle brutte figure, forse ci esponiamo, ma vogliamo essere corretti da Te, anche dai fratelli, quando agiscono proprio in favore Tuo, secondo Te, secondo la Tua parola. Aiutaci a farlo, Signore. Facci essere quei figli a Te graditi come Tu vuoi. Nel nome di Gesù. Amen.